punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Un saluto dalla redazione, ben ritrovati per il nostro giornale radio locale. Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio per questa edizione. I contributi esterni sono di Giuditta Bolzonello e Luca De Michiel. Apriamo l'ampia pagina di cronaca con un incidente stradale mortale purtroppo che è avvenuto in provincia di Treviso ma ha visto coinvolto un bellunese alle 13.30 lungo la corsia direzione Venezia della A27 in territorio comunale di Mareno di Piave. La tragedia è avvenuta tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord. Per cause in corso di accertamento il conducente che era volante di un furgone Volkswagen, un 72enne di Belluno, ha violentemente tamponato un auto articolato. Prontamente intervenuti i soccorsi, vigili del fuoco di Conegliano su M118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso e la polizia stradale per i rilievi di legge. L'incidente ha creato disagi al traffico con la formazione di code in direzione sud. Infortunio sul lavoro nella zona di Sedico. Attorno a mezzogiorno il soccorso alpino di Belluno è stato allertato per questo incidente ad un operaio dell'Enel nella zona della Stanga. MF, le sue iniziali, 35 anni di Santa Giustina, si era procurato un probabile trauma lungo uno dei sentieri di servizio a destra della centrale. Raggiunto da una squadra e da un collega, l'uomo è stato stabilizzato e imbarellato per poi essere trasportato lungo il ripido itinerario innevato fino alla strada dove ad attenderlo c'era l'ambulanza diretta all'ospedale di Belluno. Lavoro intenso per i carabinieri di Feltre in queste ore in seguito ad una perquisizione domiciliare. I carabinieri del Norme, della stazione di Quero e dei cinofili di Torreglia hanno scoperto circa 10 grammi tra hashish, marijuana, chetamina e LSD nella disponibilità di un ventenne del posto che per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante i controlli notturni invece il Norme ha trovato all'interno della stazione ferroviaria di Feltre 4 cittadini bengalesi tra i 27 e i 44 anni, privi di documenti di soggiorno. Dopo l'identificazione di rito sono stati accompagnati in questura per i conseguenti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. I carabinieri di Sedico invece hanno disposto la chiusura per 5 giorni con sanzione del Mary's Bar di Feltre, in quanto è stata accertata la somministrazione di bevande sia da asporto ma anche con servizio al banco. Nessun cliente è stato multato in quanto al momento del controllo se ne erano andati tutti. Il controllo è stato eseguito congiuntamente alla polizia locale. Stessa sorte per l'enoteca Il Piacere di Belluno, controllata giovedì sera verso le 21 quando una volante della questura è intervenuta in via Mezzaterra su segnalazione. Nella sala interna i poliziotti hanno accertato la presenza di 4 avventori seduti al tavolo intenti a giocare a carte e consumare bevande alcoliche. Tutti i presenti sono stati multati e, come dicevamo, l'attività commerciale è chiusa per 5 giorni. E adesso veniamo ad una interrogazione presentata in Senato dal senatore della Lega Paolo Saviane, ancora una volta su quella che è la situazione economica della montagna alla luce purtroppo di tutto quello che è accaduto. L'apertura degli impianti e dei comprensori sciistici per l'inizio della stagione, scrive Saviane, è attualmente sospeso, il che rende assolutamente incerta la possibilità di un avvio in prossimità del 18 gennaio. Un'ipotesi che, se venisse confermata, avrebbe un effetto devastante sul comparto e naturalmente sull'indotto. Per questo motivo il senatore chiede di sapere se il ministro in indirizzo non intenda adottare tutte le opportune iniziative affinché sia prontamente fissata una data certa di riapertura degli impianti sciistici e qualora dovessero invece permanere necessità di chiusura tali da comportare perdite di guadagni o aggravio di spese per gli operatori, quali azioni intendano attuare per riconoscere loro gli adeguati ristori e sgravi. Sull'argomento il senatore Saviane era già intervenuto in audizione al Senato il 14 dicembre scorso. Lo sentiamo in un breve passaggio.
I cittadini mi chiedono perché a settembre non era rischioso far salire i ragazzi della scuola su una corriera stipata ed ora invece diventa pericolosissimo anche il trasporto della singola persona una alla volta nei mezzi di mobilità del turismo invernale. E ancora, perché la stagione estiva è stata, diciamo così, gestita in qualche maniera, mentre il governo non ha voluto nemmeno guardare i piani di sicurezza presentati dalle regioni per il turismo invernale. Giorni fa sentivo affermare da membri del governo con una certa sicumera che chiudere gli impianti di risalita equivale alla chiusura di una giostra di Luna Park. La montagna non è un Luna Park, ma basta con questi paragoni così superficiali e che offendono tutti, chi gestisce l'economia montana e chi ha anche un Luna Park. Non è una categoria forse anche chi gestisce i divertimenti? È un parlare continuo in termini di discriminazione e di non conoscenza.
Andiamo ora con un servizio di Luca De Micheli in casa di Unione Montana con due argomenti interessanti, un supporto alla DAD, alla didattica a distanza e il bando bollette. Sentiamo.
Tablet, connettività internet e bando bollette. L'Unione Montana Centro Cadore, in questo periodo di crisi dovuta al Covid, interviene in supporto agli studenti cadorini alle prese con la didattica a distanza e a favore delle famiglie che hanno bisogno di un aiuto economico per pagare le bollette. Nelle scorse settimane, con un importante investimento, sono stati consegnati a 3 istituti scolastici cadorini una 60 di dispositivi elettronici per poter permettere a chi ne era sprovvisto di seguire le lezioni da casa. Non solo, l'Unione Montana, come spiega il presidente Pierluigi Svaluto Ferro, ha anche elargito un contributo per la connettività internet.
Abbiamo ritenuto di dover dare anche noi un contributo, un aiuto agli istituti, in particolare agli studenti. Abbiamo acquistato 60 tablet che abbiamo poi, attraverso una convenzione, assegnato all'Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore, all'Istituto Comprensivo di Oronzo di Cadore e all'Istituto Fermi. Insieme con i tablet abbiamo anche provveduto a elargire un contributo per quanto riguarda la connettività, che è uno dei problemi più grossi che abbiamo, che le famiglie hanno.
A questa iniziativa si aggiunge il bando bollette, un supporto concreto in termini economici alle famiglie in difficoltà con il pagamento appunto delle bollette.
Interveniamo anche verso le famiglie più bisognose attraverso il bando bollette. Le risorse le abbiamo già allocate in bilancio.
Cambiamo argomento. A Calalzo di Cadore, dove sono stati stanziati 150.000 euro per le asfaltature del 2021. De Carlo, il sindaco, dice continuo investimento per la sicurezza.
Ammonta a 150.000 euro il piano delle asfaltature per l'anno in corso nel comune di Calalzo. Questo ha deciso l'amministrazione comunale, che nelle prossime settimane definirà con precisione dove intervenire. Abbiamo già delle idee precise, ma attendiamo la fine dell'inverno per chiudere e mettere nero su bianco la lista, spiega il sindaco De Carlo, perché sappiamo che questa è la stagione durante la quale le strade subiscono i maggiori danni, per cui aspettiamo la primavera per fare gli ultimi sopralluoghi e il bilancio finale dei lavori. La tanta neve di queste settimane, che ha costretto a più uscite le macchine per lo sgombero, con la pala raschiano la carreggiata per la miglior pulizia possibile, e poi l'effetto gelo notturno, disgelo diurno, senza dimenticare l'azione del sale, sono tutte concause della formazione di buche e dei pesanti danni sull'asfalto. Ecco perché è sempre meglio aspettare la primavera per avviare i lavori. L'obiettivo è comunque quello di realizzare tutti gli interventi tra maggio e giugno, e se si dovessero registrare problemi o ritardi si andrà al massimo a settembre. Comunque vada, per il prossimo autunno gli asfalti di Calalzo saranno perfetti.
Ritorniamo nel mondo della scuola e lo facciamo con un servizio di orientamento per una realtà molto importante, che è quella della scuola dell'ottica.
La scuola di ottica è un'eccellenza del territorio cadorino e molti più giovani dovrebbero tenerla in considerazione. L'appello arriva da 2 ex alunni bellunesi, ora titolari di 2 importanti ottiche. In questo periodo, alunni e genitori sono chiamati all'iscrizione alle scuole superiori e quella dell'ottico potrebbe essere una strada da perseguire, vista l'importante offerta formativa della scuola facente parte dell'Istituto Fermi di Pieve. Il primo ad evidenziare le potenzialità del plesso è Cristian Insoglia, del Centro Ottico Cadore.
La scuola è una scuola di altissimo livello, quella di Pieve di Cadore, sicuramente una tra le migliori in Italia. Ho anche avuto il piacere e l'onore di insegnare per alcuni mesi e vedere proprio dal vivo l'evoluzione della stessa scuola totale. Ha seguito i tempi, è una scuola che permette di lavorare, che al giorno d'oggi è una cosa importantissima a mio avviso.
A fargli da eco Cesare Gerardini, titolare di Cadore Occhiali a Torreglia, in provincia di Padova, che addirittura dopo aver fatto l'università ha deciso di intraprendere questo percorso formativo seguendo le orme della sua famiglia.
Pieve ho trovato una scuola moderna, con strumentazioni all'avanguardia e con professori veramente preparati. Per questo motivo mi sento di consigliare ai genitori di prendere in considerazione la scuola di Pieve come percorso formativo per i loro figli. Lì troveranno un ambiente stimolante e impareranno un mestiere qualificante che può dare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista lavorativo che economico, ma anche umano, poiché la figura di un ottico all'interno di una comunità è sempre una presenza rassicurante.
Benvenuti alla seconda parte del nostro giornale 103, come sempre con le notizie più importanti dalla regione del Veneto, seguiranno le brevi ed infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Torniamo a parlare in apertura della maestra No Masks, che era tornata a scuola dopo la sospensione nei giorni scorsi. È stata licenziata questa maestra della scuola di Treviso, contraria all'uso delle mascherine anti-Covid in aula. Questo aveva portato i genitori degli alunni a protestare anche con sit-in davanti alla scuola nel dicembre scorso. Il contratto, hanno riferito fonti scolastiche, è stato risolto dal Ministero dell'Istruzione dopo che la maestra è stata assunta con un contratto speciale dettato proprio dall'emergenza Covid. Ed eccoci alcune notizie di cronaca. Proviamo parlando di un anziano che era scomparso da giorni a Sottomarina. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco. È stato trovato morto all'interno della propria abitazione a Sottomarina di Chioggia sotto un cumulo di materiale ammassato. L'uomo di 75 anni era scomparso, dicevamo, da alcuni giorni. E quindi ci occupiamo di arte, ci occupiamo ancora una volta di Van Gogh, un appassionante racconto dal vivo per mostrare, come in un grande spettacolo, tutta la bellezza dell'arte di Van Gogh. Sarà ancora una volta Marco Goldin, curatore della mostra Van Gogh, I colori della vita, organizzata da Linea d'Ombra e allestita al centro Altinate San Gaetano di Padova, fino all'11 aprile, purtroppo al momento chiusa per l'emergenza sanitaria, a confrontarsi da vicino con il mondo e la vita del grande pittore olandese in un'imperdibile serata in digitale in programma il 18 gennaio alle 21 sul sito proprio di Linea d'Ombra. Torniamo quindi a parlare di Covid, la variante del coronavirus è l'evento logico di qualsiasi virus che si diffonde, più si replica, più si muta. Lo ha ribadito a Marghera il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù. Il virus è cinese, ha sottolineato, ce l'hanno detto loro, anche se per 4-5 mesi non ci hanno detto che si trasmetteva da uomo a uomo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è riuscita a tornare con uno straccio di prova. Da molti studi, alcuni in preprint, siamo certi che i vaccini e i sieri dei vaccini neutralizzano le varianti. Per quella sudafricana, da AstraZeneca, ci dicono che servono titoli più elevati per neutralizzarla, ma si neutralizza. Sul vaccino AstraZeneca si è pronunciato ancora una volta Palù. Credo che il 29 gennaio EMA potrà approvare il vaccino AstraZeneca, anche se ha un'efficacia inferiore rispetto agli altri. Io penso, aggiunto, perché bene o male la sua capacità può venire incontro alle esigenze della sanità pubblica. Costa poco, non ha bisogno della catena del freddo e anche perché gli inglesi stanno facendo da cavia. Palù ha ricordato che l'FDA ha chiesto un implemento di indagini perché AstraZeneca aveva fatto errori nella sperimentazione e nel controllo. Ed eccoci a Venezia, sarà il regista di Parasite, Bong Joon-ho, a presiedere la giuria internazionale del concorso della 78esima mostra internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Lo ha reso noto la stessa Biennale. La rassegna in programma dal 1 all'11 settembre 2021 assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. E da questo punto apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 16.500 capi di abbigliamento con marchi contraffatti destinati alla commercializzazione su tutto il territorio nazionale. E parliamo anche dei danni dovuti al Covid per la Confcommercio Toscana. La ristorazione toscana ha perso più di 3 miliardi di euro nel 2020. Per effetto di questa pandemia, la ristorazione ha perso nel 2020, dicevamo, più di 3 miliardi di euro di fatturato rispetto al 2019. Peggio solo la Lombardia, che ha registrato quasi 7 miliardi di euro in meno, poi Veneto e Lazio. E Confartigianato Veneto si dichiara assolutamente contrario ad altre limitazioni a bar e ristoranti. Mi appello al senso di responsabilità del governo, scrive il presidente regionale degli alimentaristi di Confartigianato Imprese.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale con le ultime notizie dedicate al tempo per la nostra area dolomitica. Per sabato, stupenda giornata invernale con sole, cielo sereno e aria limpida ovunque. Non escluso l'arrivo di nubi alte in tarda serata. L'ambiente termico sarà di nuovo gelido di notte, assai freddo in giornata, con persistenza del gelo quasi ovunque. Domenica, nuvolosità alta e medio-alta durante la notte, in diradamento nel corso della mattinata con ampi rasserenamenti fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio il cielo tornerà a coprirsi a partire da nord. La tendenza per lunedì e martedì, lunedì 18, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Martedì 19. Ancora tempo soleggiato, con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità in montagna. Probabili banchi di nebbia sulla fascia prealpina, tra fondovalle e alcune depressioni durante le ore più fredde. Diamo quindi uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio le temperature che ci attengono. Si posiziona per sabato a 500 metri. Saremo domenica a 1000, lunedì a 800 e martedì supereremo di nuovo i 1000 metri. Saremo a circa 1400 metri. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime. Come sempre, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.